Ave Maria, eccoci qua. Dunque, io avevo concluso la volta scorsa nella lezione precedente sulla seconda gerarchia degli angeli che ci ha fatto già abbandonare il stretto monastero contemplativo in paradiso e ci ha fatto ricordare che in verità gli angeli sono anche chiamati a governare il mondo, badando bene che qui non si tratta di un compito alternativo, ma avevamo detto che se tu, Dio, crei un mondo, al contempo dici che questo mondo ha vocazione contemplativa perché devi contemplare e osannare te. E per questo la prima e somma gerarchia è posta giusto appunto al sommo piano, per ricordare che con gli angeli tutte le creature spirituali e per imitazione a loro tutte quante le creature del mondo hanno vocazione finalmente contemplativa, ma questa benedetta contemplazione non si fa se non da parte di un mondo creato. Ora, il mondo creato non è Dio, è una essenza indigente, influenzabile, dunque suscettibile sia per il bene ordinarlo a Dio, come anche influenzabile al male, e quindi nella tua creazione del mondo avevi naturalmente implicato la vocazione universale alla contemplazione, e per questo un servizio che chiamo pastorale, pratico, di governo. Semplicemente perché non puoi ordinare alla contemplazione se non ordini. E quindi l'assistenza pratica attiva è una nozione implicata quando si tratta di un essere creato in Dio, ma che è eterna contemplazione di sé, non vi è bisogno di un'attività della creazione del mondo, del governo. Dio, in quanto Dio, è solo beata contemplazione di se stesso e non vi è nessuna necessità per sottomettere Dio alla sua contemplazione. Egli è la sua contemplazione, egli è perfettissimo dall'eterno, per noi creature. Per contemplare e servire Dio abbiamo bisogno di una insita necessità che è il governo, la guida verso il bene contemplativo. Dunque, siamo passati alla seconda gerarchia per forza. La prima, la contemplazione pura, porta in un mondo che è creato di per sé al governo, che dunque si spacca, come avevo annunciato la volta scorsa, per forza in due gradi, che sono il comando, il sommo del governo, e l'esecuzione, paragonato il ministro che dà gli ordini e il poliziotto per strada che li effettua. Ecco la seconda e rispettivamente la terza gerarchia che oggi sentiremo, la terza e l'ultimo grado dei cori degli angeli, che quindi sono sempre tre cori. Sentiamoli: i principati, gli arcangeli e gli angeli. Vediamo bene che arcangeli e angeli sono qui intesi in senso specifico, perché l'ultimo grado in assoluto, gli semplici angeli, sono il nome che è comune a tutti quanti. Dunque, ma essendo il più semplice, non possiede i carismi supplementari per i quali si distinguono gli altri. Ecco perché gli altri, avendo in più qualcosa, la mera natura angelica, sono naturalmente superiori, quando invece ciò che ha soltanto quello comune è naturalmente all'infimo grado. Si è pensato alla natura umana, e si è pensato al medico, e si è pensato alla madre di famiglia, alla suora religiosa, al sacerdote, al professore d'università, al sindaco, al docente, eccetera. Se tu non hai niente di tutto questo, come ti chiami? Io sono un uomo, cioè almeno la comune natura umana, il che non fa a meno che gli altri sono pure uomini, ma non portano questo nome, perché si distinguono per il loro compito, per la loro qualificazione superiore. Ed ecco come l'ultimo e più basso grado, notiamo naturalmente il comune nome di tutti, comune a tutti i nove cori, che sarebbe quello di angelo, e quello dell'arcangelo anche viene chiamato qui in senso specifico, in quanto in senso generico, qualsiasi angelo che può essere, che ha una eccellenza rispetto all'altro, una certa superiorità, merita il titolo di arcangelo. Avete presente dell'arcivescovo, dell'arciprete, dell'arciduca? Sono tutti dei vescovi o dei preti o dei duchi. Ma il prefisso arci significa una eccellenza che si può trovare in tutti, e questo significa adesso per il penultimo coro, gli arcangeli, che sono quasi quasi come gli angeli, hanno il puro e semplice compito di effettuare gli ordini. E però si distinguono, lo dico subito, non per pascolare e condurre e guidare i singoli individui, ma viceversa i regni. Ecco perché tanti regni, la Francia, la Germania, eccetera, i regni cristiani nel Medioevo hanno eletto l'arcangelo Michele come patrono. Perché Michele non è semplicemente un angelo custode di te o di me, ma quale arcangelo fa lo stesso compito di semplice custode e guida, però di una certa eccellenza rispetto all'individuo, guida una massa, un regno intero. Questo non contraddice alla possibilità che San Michele non appartiene per forza al penultimo grado, appunto perché avevo detto che arcangelo, facendo riferimento ad un'eccellenza, potrebbe essere attribuito a qualsiasi angelo che si distingue, che spicca per qualche carisma particolare, e quindi tu puoi trovare gli arcangeli o puoi onorare di questo titolo angeli appartenenti a cori superiori. Anzi, più sali nelle gerarchie, più il tuo titolo di arcangelo diventa significativo. Anzi, così i serafini, lo stesso Lucifero, sono o erano degli arcangeli. Ed in questo senso che può anche darsi che il nostro benedetto San Michele, ma anche San Gabriele e San Raffaele, che conosciamo unici con i nomi personali, non appartengano al penultimo e più quasi più basso grado dei nove cuori. Ma può darsi che San Michele, che ha lottato contro Lucifero, sia anche di uno dei superiori, anzi dei sommi gradi, sommi cori. Comunque questo non c'entra, perché vi faccio presente, come magari avremo modo di meditare oggi, che quello che c'entrava nella creazione anche degli angeli, come per gli uomini, non era in ultima analisi la natura o la capacità, il talento naturale. Tutti i miliardi di angeli, come gli uomini all'inizio, furono creati nella grazia santificante, nel dono soprannaturale. Ne avevo già avuto modo di esporre come mai San Michele, di certo inferiore per capacità naturale a Lucifero, che era il più brillante ed intelligente di tutti gli angeli, ha saputo sconfiggerlo non per mera forza naturale, ma viceversa per il dono della grazia. Ed è per questo, avendolo sconfitto, per la fede della grazia di Dio, che fu elevato al di sopra di Lucifero. E quindi a quale coro per nascita fosse appartenuto San Michele, non c'entra l'ordine definitivo, è quello della grazia, e alla luce di questo è quasi più conveniente supporre che San Michele sì fosse provenuto del penultimo grado dei cori degli angeli, quello che specificamente si chiama il coro degli arcangeli, proprio per avere l'evidenza, così che hai un angelo più umile, più basso per natura, che invece per grazia è stato sopraelevato sopra i più talentuosi. Comunque, noi qui esponiamo a breve i tre ultimi cori, i principati, gli arcangeli e gli angeli, facendo presente che si distinguono nel loro profilo spirituale sempre dalla predisposizione pratica rispetto a quella teorica e contemplativa, questo è ovvio. Ma di fronte alla seconda gerarchia, la terza ed ultima ha, come già detto, in proprio di raggruppare i pratici esecutori rispetto ai governatori, già detto. La seconda gerarchia sono i governanti, governatori, la terza invece sono gli esecutori obbedienti e umili. Ed immaginare che di questi ranghi inferiori siano più facilmente rintrovabili i tanti angeli che furono salvati, che hanno sostenuto la prova originaria e che adesso sono in paradiso per sempre. Qui in questo ordine, in questa terza e ultima gerarchia, sentiamo che i principati effettuano, sono inferiori e superiori gli uni agli altri. Dunque fate voi la gerarchia. È naturale che i principati sono quel coro che, avendo ricevuto l'ordine da parte della seconda gerarchia, effettuano gli ordini pratici del governo rispetto alle massime istanze, alle più vaste estensioni dei principi di questo cosmo fisico e corporeo che è quello nostro. Quando invece scendiamo più in basso, e che cosa succede? In corrispondenza all'inferiorità dei cori angelici gli uni nei confronti degli altri, ovviamente scende anche l'estensione del campo di competenza e di responsabilità dei rispettivi angeli. Logico dunque che il penultimo coro, gli arcangeli, sono destinati a pascolare ed effettuare il governo non rispetto al cosmo intero con i suoi pianeti, i suoi vari sistemi solari, eccetera, ma viceversa in terra per lì, non scendete subito fino agli ultimi individui, le persone che siamo noi, ma appunto scendete rispetto all'ordine cosmico, alle entità vaste sul pianeta Terra, che sarebbero i regni. E viceversa, scendete più ancora rispetto ai regni, inutile dire che l'ultimissimo e più basso coro dei semplici angeli sono quelli che sono destinati a guidare gli individui, singoli uomini che siamo noi, e sono i ben noti e amatissimi angeli custodi. Di essi Dio ha detto nel libro dell'Esodo, che avevo già avuto modo di citare, Esodo capitolo 23, versetti 20 a 23, per chi vuole citarlo, ebbene, come Dio ci intima di obbedirgli. Qui ho l'occasione di far notare che se abbiamo questo ordine esplicito da parte di Dio di sentire, di coltivare la nostra venerazione, di pregare il nostro angelo custode, e di fare i bravi nei confronti delle sue indicazioni, ebbene, questa non è una opzione dei soli devoti, che siete voi che pregate, che amate Gesù e la Madonna, ma è invece dovere di ogni credente di obbedire, di credere al proprio angelo custode, di obbedirgli e di seguire le sue ispirazioni, senza la cui obbedienza e venerazione facciamo proprio peccato grave e non andiamo per così in paradiso. Dobbiamo confessare questo peccato se abbiamo disobbedito al nostro angelo custode. Ecco, mi permetto consigliarvi di avere un'immagine dell'angelo custode in camera vostra per mai dimenticare la sua continua presenza e il suo legittimo diritto alla nostra venerazione e obbedienza. Per concludere invece la parte sui nove cori, va detto che gli uomini, noi che siamo meno perfetti degli angeli e che pertanto esistiamo per imitarli, ricordatevi sempre che il meno perfetto lo è perché riconosce di non avere un bene che invece riconosce nell'altro, il quale altro per questo stesso diventa l'esemplare, il fine, il modello amabile e da imitare da parte dell'inferiore, del meno perfetto. E quindi, dato che apparteniamo tutti alla comune natura spirituale, noi che siamo intelligenze o spiriti razionali legati alla lentezza e all'imperfezione del corpo, che rende la nostra conoscenza intellettuale e spirituale alquanto più lenta e complicata e piccola rispetto a quella angelica, ebbene fa sì che in ogni nostro essere, in ogni aspetto della nostra natura, abbiamo per modello, a modello, l'angelo da imitare. Il che significa che persino la nostra medesima destinazione eterna, la visione beatifica in paradiso di Dio, naturalmente non si fa se non in quanto imitiamo anche gli angeli. Per favore, non immaginatevi il paradiso come un luogo dove stanno noi uomini da una parte, ci vogliamo bene, ci ritroviamo, poi c'è Dio, e intorno a noi, accanto a noi, c'è l'altro ordine degli angeli. Ma invece se entriamo, e lo spero per tutti noi, che siamo tutti assunti e finiamo tutti in paradiso, naturalmente siamo assunti in uno dei nove cori degli angeli. E questo in base al proprio profilo personale di ciascuno di noi, della nostra appartenenza, tu sei più monaco, più contemplativo, più pratico, più attivo, più comandante, più servo e via dicendo. Ebbene, in base al tuo carisma, per il quale tu corrisponde ad uno dei nove cori, entri proprio in uno di questi per riempire i diversi cori lasciati dagli angeli ribelli, che in maggioranza hanno lasciato i cori celesti. Ecco, Ti faccio presente che secondo tradizione Lucifero è riuscito a trascinare con sé il ben 2/3 degli angeli tutti. E immaginatevi che sono miliardi gli angeli che Dio ha creati e costituito, ne divisi 9 cori. Sono desertati da quell'epoca, però sono da riempire da nuovo da chi? Da noi. E quindi significa che se fino adesso ho esposto i 9 cori degli angeli, non ho voluto fare una sorta di escursione al loro mondo angelico. Che bello contemplare questi, contemplare quelli. Poi passiamo a Dio, la Santissima Trinità. Poi passiamo alla Madonna, Mariologia. Poi passiamo alla Cristologia, Gesù Cristo. No, è tutta un'unità. La Trinità è solo il Dio uno, come si fa, come è tre persone. E questo Dio uno che è tre persone è contemplato da noi in paradiso. Questo Dio uno è nella sua seconda persona di il figlio, il che è il verbo incarnato, il Cristo. Quindi avete qui Cristo da parte della Trinità e accanto a lui la Madonna perché egli non è Cristo incarnato se non in virtù della madre. E avete di fronte a questo palcoscenico del paradiso dove risiede Dio, noi, che solo insieme e dentro i cori degli angeli e con gli angeli contempliamo Dio. Esiste, è un solo, una sola festa in paradiso, non potete dividere gli atti. Riprendo subito, Ave Maria. Ave Maria. Quindi noi abbiamo detto che l'eccellenza degli angeli nei confronti di noi fa sì che il loro mondo angelico in cielo è già il mondo della creatura spirituale perfetto. Non ti devi immaginare che i 9 cori stanno sopra di noi e sotto siamo noi. Come avevo detto, esiste solo la creatura spirituale, e certo che si distingue in quella perfetta angelica e quella nostra inferiore umana, ma proprio perché noi siamo inferiori non possiamo stabilire un proprio mondo distinto. Ma siamo fatti ad assumere tu sei fatto per la natura angelica. E ricordati che abbi presente che i santi sono tutti beati, sono tutti angelici per innocenza, per purezza, per umiltà, per spiritualità. Prendete Santa Teresa del Bambin Gesù, prendete San Luigi Gonzaga. Ogni vero santo merita il titolo l'angelico. E questo significa che i nove cori degli angeli sono niente meno che il fine naturale di noi uomini, ovvero il posto determinato in paradiso dal quale noi cantiamo la lode a Dio, cioè da qual coro e posto noi entriamo in contatto con il fine supremo degli uomini, Dio nella visione beatifica. Quindi non ti nego che il tuo fine è Dio, ma immediatamente, e che la mediazione del verbo della seconda persona di Dio certo non può fare contrarietà all'immediatezza di Dio, perché il verbo di Dio è Dio. Ma neanche la sua incarnazione e dunque la sua natura umana con nome di Gesù Cristo e con sua madre la Madonna, questi sono i mediatori umani fra te e Dio. Ma faccio sempre presente che il mediatore esiste e funziona quale strumento solo in virtù del padrone. E quindi ogni mediatore agisce immediatamente il padrone. Non devi cadere nell'errore protestante da temere con il tema della mediazione fra te e Dio, una sorta di allontanamento di te da Dio. Ecco la paura protestante d'origine. Di dire che un uomo santo, che la Madonna, i sacramenti, la Chiesa, il sacerdote, sono per così dire delle intrusioni esterni, artificiali, dai quali ti devi liberare per trovare il tuo Dio che appartiene a te. Faccio sempre presente che questo, in verità, anziché farti trovare immediatamente Dio, ma tu, avendo abbattuto tutto l'ordine della rivelazione, della mediazione e della redenzione, tu hai ridotto a Dio ad essere nelle tue mani, a te come tu vuoi. Ti sei liberato dai cattivi mediatori che solo vogliono rubarti Dio e vogliono impadronirsi di te. Tu li hai abbattuti, parlo teoricamente, tu li hai abbattuti per prenderti Dio come a te ti piace. Quindi hanno pure distrutto Dio. Quello che chiamano il loro Dio sono loro stessi. Quegli uomini ribelli che si fanno il loro dire come Dio come a loro gli piace. Questo non è Dio. Dio sta di fronte a te, sta fuori di te ed è il padrone ed è lui che decide come entrare a contatto con te. E se decide di avere dei mediatori anche degli angeli, proprio in virtù della mediazione dello strumento, non temere che con questo venga meno Dio immediatamente, perché la stessa azione l'impatto del mediatore su te, su di te, è quello di Dio. Toccando il mediatore, il mediato, tocchi l'immediato. E dunque non metto mai in discussione che il tuo unico fine ultimo è Dio immediatamente, tu lo vedi faccia a faccia in paradiso. Ma, come dicevo, questa immediata visione tua di Dio nella sua essenza e dunque nelle sue tre persone non contraddice all'incarnazione della seconda e dunque della visione della Madonna che deve incantare i nostri spiriti al solo pensare di avere la speranza di vedere soltanto un'ombra della sua santità in paradiso. E questo da parte dell'oggetto fuori da te, quello che è il tuo fine ultimo, ma da parte tua, da parte nostra, questo fine ultimo viene goduto, viene contemplato, e dunque in base ad una installazione e a una tua posizione che tu hai in paradiso, senza di questo non puoi vedere il tuo Dio immediatamente. Quindi il fine sommo Dio contemplato da te e da me non viene da noi goduto se non in base alla nostra posizione in cui ci troviamo. È come se vai al teatro, ci vai per guardare e sentire l'opera sul palcoscenico ed è questo che ti interessa, non è che ti interessa la sedia sulla quale stai seduto. Ma comunque non puoi guardarlo se non dal posto in cui ti trovi, il determinato palco nel teatro dove formiamo tutti una unità. È così che saremo in paradiso uniti agli angeli e agli altri uomini, strutturati a seconda del nostro profilo spirituale proprio nei diversi nove cori. Ecco, io avendo fatto notare che la nostra vocazione stessa non è bella, questa verità che tu sei creato, nato, hai ricevuto la vocazione col battesimo alla vita eterna, per riparare, per subentrare per il tuo impegno all'umiltà, al posto di qualcuno che non l'ha avuta. Il troppo innamoramento di se stesso. La tua vocazione sin dall'inizio è di subentrare non per capacità naturale, per carità siamo inferiori come uomini agli angeli, ma per subentrare nei nove cori. Ora, questo mi fa ritornare ad un tema, il grande tema tormentato del famoso tradimento e della prova degli angeli che avevo già trattato in prima sede, ma che adesso devo riprendere per meditarlo con voi in base ad un altro aspetto profondo e tremendo però. Ovvero, in merito a questo terribile successo di Lucifero di trascinare con sé una maggior parte degli angeli dal cielo, è da dire per questa centrale prova degli angeli che anche Lucifero, come tutti gli altri, era in stato di grazia. E quindi è da dire, per favore, fate con me, prendetevi il coltello chirurgico, come piace chiamarlo in filosofia e in teologia, e dovete distinguere anche negli angeli. So che è più difficile perché sono fatti di puro spirito e dunque fai più fatica a distinguere ciò che adesso sto per dire. Nel caso nostro è più facile, noi siamo fatti di carne e ossa e ti posso facilmente convincere della nostra umiltà, di fronte alla quale tu puoi facilmente contraddistinguere la grazia di Dio, che tu ricevi con il battesimo, E quindi sei facilmente d'accordo con me nel dire che la grazia, l'ordine soprannaturale, che ci fa partecipare alla natura stessa di Dio, non è la nostra umile natura umana. Però se ci pensi bene, essendo la grazia la partecipazione alla natura di Dio stesso, Dio essendo immensamente superiore a qualsiasi creatura, all'angelo non meno che alla pur minima creatura più bassa che sia, devi distinguere anche negli angeli, prima della loro prova, il loro stato di grazia dalla stessa natura angelica. Quindi facciamo il taglio con il nostro coltello chirurgico: nell'angelo, prima della sua prova, c'era la sua inammissibile e pur splendida natura angelica spirituale, nella quale si distingue sia dall'uomo come anche da Dio, e proprio per questa distinzione da Dio devi ammettere una distinzione reale fra la natura angelica in Lucifero e in San Michele, San Gabriele, eccetera, e la grazia soprannaturale. In merito a questo, devo qui menzionare i due significati della parola cielo nella Bibbia, nella Sacra Scrittura. Ovvero, nel libro della Genesi, proprio all'inizio della Bibbia, Dio dice la più splendida parola che a me piace nell'intero libro sacro della Bibbia, proprio le primissime parole. All'inizio Dio creò cielo e terra. Capisco che facilmente noi pensiamo alla terra e al cielo con le nuvole, come le vediamo noi, ma il significato della Sacra Scrittura parlando del cielo non è né le nuvole con il firmamento, né precisamente il paradiso dove godiamo della visione di Dio nello stato di grazia soprannaturale consumata, ma il nome cielo qui fa riferimento agli angeli stessi, ovvero cielo nella Sacra Scrittura, almeno nelle prime parole, è sinonimo di natura puramente spirituale. E fa riferimento agli angeli. In altre parole, quando la Bibbia dice Dio creò cielo e terra, intendeva dire Dio ha creato gli angeli e gli esseri corporei, gli uomini, animali e via dicendo. E dopo questo primo significato della parola cielo, che è sinonimo al mondo degli angeli, i nuovi cori degli angeli, esiste certo un secondo significato della parola cielo, ed è il senso più alto che conosciamo nella nostra vita religiosa, ovvero il luogo dal quale noi avremo con la nostra speranza qui in terra la visione immediata di Dio, il paradiso in buona sostanza. Invece gli angeli tutti all'inizio della creazione, pur essendo puri spiriti e pertanto chiamati cielo, non erano per questo già nel cielo, nel senso del paradiso, cioè dello stato della visione beatifica immediata e inammissibile di Dio. Se tu vai in paradiso, in questo senso del cielo, nel senso sommo, non puoi più distaccarti perché sei pietrificato, sei convinto nell'attimo che non cede più mai della stravolgente bellezza soprannaturale di Dio, non puoi non amarlo da tutte le tue forze. Invece gli angeli furono tutti quanti creati, destinati come noi alla futura, e sottolineo futura, visione beatifica, che però anche gli angeli avrebbero ottenuto, come noi, solo dopo prova sostenuta. Dunque, non so se dico bene, distinguiamo tre sensi di cielo: il cielo come nuvole e firmamento fisico, come lo vedete sopra gli vostri occhi, poi il cielo come paradiso supremo dal quale abbiamo la visione beatifica, e il terzo e per me più importante significato, il nome cielo fa riferimento alla natura angelica stessa, però investita dalla grazia iniziale prima ancora della prova, ovvero per sostenere la prova, gli angeli hanno ricevuto e sono stati creati sin dall'inizio come noi, come i nostri primi antenati. Sapete che Adamo ed Eva furono creati nella loro natura umana con carne e ossa, come la conosci tu. Ma devi capire che in loro fu subito infusa, sono state create sin dall'inizio con e nel dono della grazia soprannaturale, che tu adesso possiedi da nuovo sin dal tuo battesimo, o dopo perduto per peccato grave, lo ripossiedi per la confessione. Ma per favore, teniamo questo coltello chirurgico sempre presente. Gli angeli all'inizio erano composti della loro natura angelica e della grazia, e quindi sin dall'inizio esistevano mai se non in uno stato di ordinazione, di ordinamento ad un fine soprannaturale. A causa di questa grazia furono gli angeli, come noi, elevati ad essere figli di Dio, e così non potevano più mai realizzare una loro ipotetica felicità o perfezione naturale, raggiungere una ipotetica felicità naturale al di fuori della loro finalità di una beatitudine soprannaturale, cioè una felicità goduta solo in comunione di natura con Dio per la grazia. E la stessa cosa è come dire che gli angeli, che hanno la loro perfezione naturale in quanto angeli, scusatemi che faccio questa precisione, l'hanno a differenza di noi uomini necessariamente, perché sono liberi dal corpo. Noi, in virtù del nostro corpo, possiamo e siamo anche imperfetti, persino nella nostra natura umana. Ma se tu non avessi corpo, se tu fossi anima pura, in quanto anima o essenza spirituale creata, sei integro e completo e perfetto di per sé. È vero che gli angeli hanno una integrità, una destrezza, una capacità naturale atta, ma comunque questa non la possono attivare, realizzare e finalizzare, utilizzare bene al di fuori della destinazione soprannaturale a vederla e amare la propria natura eccellente di angelo, al di fuori della comunione familiare con Dio nella grazia. Tuttavia, per il solo stato di grazia, gli angeli come noi in terra, se siamo battizzati, non si trovavano ancora nel compimento di questa vocazione soprannaturale, cui la grazia li ha abilitati e destinati. Certo, se ho dovuto precisarvi che gli angeli nel loro ordine naturale come angelo sono manchevoli di nulla, a differenza di noi uomini, che subito possiamo attestare che l'imperfezione da noi sta dovunque, sia nell'ordine della grazia non sono ancora un santo in paradiso, quindi posso ancora ma essere manchevole nell'ordine della santità e della grazia, ma già lo sono nel mio corpo, quindi figuriamoci. È più complicato per l'angelo. È indefettibile nelle sue capacità naturali, ecco il suo grande, la sua grande tentazione. Ma ecco la tragedia, è ugualmente fallibile e defettibile, o lo era nella grazia, perché essa, essendo partecipazione ed elevazione a Dio, nessuno è assolutamente indefettibile se non Dio stesso. Lui per natura è grazia, e quindi è assolutamente integro e perfetto. Ma se lui crea e gratifica l'angelo Lucifero ad essere figlio di Dio nella grazia, ancor non compiuta e consumata nella visione beatifica, mi dispiace, Lucifero può deludere, cadere, non corrispondere, non essere perfetto soprannaturalmente, come può accadere al più umile muratore. Perché tutti noi, dal sommo angelo al più infimo uomo, siamo inferiori alla grazia. Ed ecco come capite a fondo la grande prova angelica all'inizio dell'universo. La grazia dà tutto il potere per giungere al suo compimento, che si chiama lo stato di gloria, quando siamo e saremo in paradiso, e dell'essere il figlio di Dio in senso perfetto, consumato e pertanto non più ammovibile, ma si concretizza nella visione beatifica dell'essenza di Dio faccia a faccia. Lì potrò dire di te: tu sei sicuramente indefettibile sia nell'ordine della natura che della grazia, adesso ci stiamo. Invece la grazia qui in terra, in analogia per gli angeli prima della prova, è solo il potenziale per questo e pertanto si può anche perdere. Sentiamo più a fondo la sconvolgente tragedia e la profondissima verità interessante della prova, di Lucifero e degli angeli la prossima volta. Ave Maria!